stiamo notando che donne siano attive, in media sono recettive, gli esegeti notano che l'unica donna che ha un suo codice simbolico anche in più rispetto agli uomini è la samaritana, l'unica un po' attiva che ha un suo codice, che riesce eccetera eccetera. Allora, siamo a due episodi un po' uniti, quello della guarigione della figlia di Gairo e l'emorroissa, capitolo 8, versetti 40 e 56. Leggiamo insieme, è un po' lunghino. Quando fece il ritorno, Gesù fu accolto dalla folla. Infatti erano tutti in attesa di lui. Venne allora un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga, gettatosi ai piedi di Gesù, lo supplicava di andare a casa sua, perché aveva un'unica figlia di circa 12 anni che stava per morire. Mentre vi si dirigeva, la folla lo premeva da ogni parte, e una donna che da 12 anni soffriva di continue perdite di sangue e che nessuno era riuscito a guarire, gli si avvicinò e toccò la frangia del suo mantello, e subito il flusso di sangue si arrestò. Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» Tutti lo negavano, perciò Pietro disse: «Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia». Ma Gesù disse: «Qualcuno mi ha toccato, ho sentito che una potenza è uscita da me». La donna, allora rendendosi conto che non poteva rimanere nascosta, si fece avanti tremante, si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per qual motivo l'aveva toccato e come era stata guarita. Egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace». Mentre parlava, arrivò uno dalla casa del capo della sinagoga e gli disse: «Tua figlia è morta, non importunare il maestro». Ma Gesù, che aveva udito, disse: «Non temere, soltanto abbi fede ed ella sarà salvata». Quando giunse alla casa, non permise a nessuno di entrare con sé, eccetto Pietro, Giovanni e Giacomo e il padre e la madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano lamenti per la fanciulla. Gesù disse: «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». Quelli lo deridevano, sapendo bene che era morta. Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: «Fanciulla, alzati!» La fanciulla ritornò in vita e all'istante si alzò. Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori rimasero sbalorditi, ma egli raccomandò loro di non far sapere a nessuno quello che era accaduto. Abbiamo un bellissimo racconto. Ci sono effettivamente alcuni punti interessanti sui quali, soprattutto sulla figura di Gairo, ce ne sarà uno a mio giudizio geniale che anche io non ho mai preso in considerazione, che però a livello anche pratico ci fa molto riflettere, ci interroga molto a mio giudizio. Prima cosa. Seconda cosa, questo racconto effettivamente è stato un punto importante per la prima comunità cristiana, perché ha portato così la prima comunità cristiana a distanziarsi dalla disciplina della sinagoga, ad accogliere quindi coloro che si convertivano, come appunto Gesù ha accolto la donna impura. Poi vedremo più in particolare, magari con un po' di pazienza leggeremo i racconti dove parlano appunto delle donne colpite dal flusso di sangue, che sono cose naturali, insomma qui fa un po' di fatica a star serio, perché nel leggere certe cose, insomma, dire bah, un po' di punti di domanda almeno sorgono, però vabbè. Se scappa qualche battuta dico già abbiate pazienza. Comunque è stato di fatto un racconto molto importante. Seconda cosa, ci soffermiamo un attimino su una considerazione, di un commento di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, se viveva ai nostri giorni, sicuramente si prendeva una denuncia per antisemitismo, sicuro come l'oro. Lui commenta a pagina 213 del libro che vi ho già citato. Infatti, come quella donna che aveva speso nei medici tutte le sue sostanze, così anche l'assemblea delle genti aveva perduto tutti i doni della natura e sperperato il patrimonio della vita, lei, che pure era stata riservata, devota, alacre nella fede, alquanto lenta per la timidezza, ed è caratteristica della timidezza e della fedeltà riconoscere la propria infermità e non disperare del perdono. Nel suo riserbo toccò il lembo del vestito, nella sua fiducia si accostò, nella sua pietà credette, nella sua sapienza riconobbe di essere stata guarita. Allo stesso modo, il popolo santo delle genti, e che credette a Dio, ebbe vergogna del peccato per rifuggirlo, offrì la fede per credere, dimostrò la devozione per pregare, rivestì la sapienza per avvertire anch'esso la propria guarigione, si fece ardito per confessare di aver perso furtivamente quanto non era suo. Ma perché Cristo viene toccato posteriormente? Forse perché è scritto: camminerai dietro al Signore tuo Dio. E qua ti viene il bello. E poi che cosa significa che da una parte la figlia del capo moriva a 12 anni e dall'altra questa donna soffriva da 12 anni di un flusso di sangue, se non perché si comprenda che la Chiesa soffrì per tutto il tempo che la sinagoga fu in fiore. Il venir meno di costei fu il vigore dell'altra, perché dalla loro colpa emerse la salvezza dei gentili. Lui ovviamente sta citando Romani 11:11. E la fine di quella è stata l'inizio di questa, non un inizio nell'ordine della natura, ma in quello della salvezza. Effettivamente, Sant'Ambrogio è chiaro, ai nostri giorni, con i nostri occhi, rimane un po' così, il suo accostamento è senz'altro tirato. Però in realtà ci va a ricordare quello che effettivamente poi è stato questo brano per la comunità cristiana, non così scontato, l'accoglienza di tutte le genti. Forse noi oggi questa dimensione l'abbiamo persa perché ormai la diamo per scontata, ma non è così scontata. Se voi anche sentite qualsiasi incontro, conferenza di un rabbino, loro dicono chiaramente, loro della dimensione missionaria non gliene frega niente, punto. Non sono chiamate tutte le genti a diventare ebrei, quindi a loro ed è dato solo di osservare quei precetti che sono stati dati con l'alleanza Noè, punto, basta. Loro sono un'altra cosa, loro devono rispettare i 612 precetti, ma tutti gli altri, compresi noi, sono chiamati a osservare solo quelli. Quindi questo fatto di poter entrare nel rapporto con Dio, nella comunione con Dio, nell'intimità con Dio, questo allargare è veramente stato grazie al cristianesimo. E se vogliamo vedere proprio gli atti degli apostoli, la fatica che hanno fatto gli apostoli per compiere questo passaggio, e ogni tanto, a mio giudizio, fa un po' bene ricordarlo. Dall'altro lato, effettivamente, Sant'Ambrogio dice anche una realtà non indifferente, possiamo dirla in un altro termine, ma dopo effettivamente la distruzione del Tempio di Gerusalemme, che i cristiani hanno preso maggiormente coscienza della loro identità, della loro missione e anche della loro specificità. Per cui all'interno di questa lettura, sì, forse un po' tirata, che però va a cogliere il senso profondo e l'utilizzo che ne hanno fatto i primi cristiani. Questo già che cosa ci fa dire a noi in una possibile applicazione di questa parola? Attenzione a quelli che noi, questa è sempre la nostra tentazione, giudichiamo tra virgolette impuri o indegni di accostarsi al Signore. Non lo sappiamo se un giorno loro si accostano e magari noi ci allontaniamo per altri motivi. Su questo i padri erano chiarissimi: non giudicare per un semplice motivo, soprattutto il tuo fratello che magari pecca, perché tu non sai se sei quel Giuda che alla fine tradisce Gesù e quello là il buon ladrone che alla fine si pente e merita il paradiso. Questo era forte in loro, il senso del non giudizio. E in tante situazioni rischiamo di scoraggiarci vedendo le nuove generazioni, vedendo tante cose, tanti problemi, eccetera, eccetera. E rischiamo appunto di giudicare e quasi dare tutto per perso. È una tentazione nostra forte. Quando vediamo ad esempio le nostre chiese che si svuotano, i ragazzi che si allontanano, sono effettivamente preoccupazioni, però ci sostiene la parola. Attenzione, non lo sappiamo se arriva un giorno in cui si avvicineranno. A me ha sempre colpito, nella mia chiesa la racconto spesso, quell'aneddoto di quel ragazzo in carcere di 15 anni che mi diceva: solo adesso mi vengono in mente tutte le parole della mia catechista, solo adesso. Quindi è significativo, noi non lo sappiamo. Questo ci dà non solo tanta speranza, ma anche tanta libertà. Il parallelo senz'altro delle due donne, la giovane di 12 anni che dovrebbe essere nell'età del matrimonio per la mentalità di quel tempo e potrebbe trasmettere la vita, invece si trova morente. E questa donna, che non ci viene un po' specificato, che in realtà da 12 anni soffre di queste continue perdite. Concludendo un po', ho detto, la lettura di Sant'Ambrogio per non lasciarci un po' con questo amaro in bocca, visto che poi bisogna curare i finali, se no guai. Sul Catechismo della Chiesa Cattolica, se voi andate a vedere il paragrafo 674, poi riprendendo la meditazione degli atti, eccetera, eccetera, però apre alla speranza, che è la certezza della fede, che prima o poi il popolo eletto venga e si accosti alla fede. E questo, a mio giudizio, è molto importante anche per noi tenere viva e forte questa speranza. Quindi questa parentesi della lettura di Sant'Ambrogio mi sembra un po' doverosa. È interessante due testi, ne leggiamo solo uno perché uno è un po' lunghino, però per darci un'idea di come era considerata la donna quando aveva le mestruazioni. Siamo nel Levitico, al capitolo 15, leggiamo prima i versetti 25 e 31. La donna che ha un flusso di sangue per molti giorni, fuori dal tempo delle mestruazioni, o che le abbia più del normale, sarà impura per tutto il tempo del flusso, come durante le sue mestruazioni. Ogni giaciglio sul quale si coricherà durante tutto il tempo del flusso sarà per lei come il giaciglio sul quale si corica quando le mestruazioni. Ogni oggetto sul quale si siederà sarà impuro, come lo è quando lei ha le mestruazioni. Chiunque toccherà quelle cose sarà impuro, dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Se sarà guarita dal suo flusso, conterà 7 giorni e poi sarà pura. L'8º giorno prenderà 2 tortore o 2 colombi e li porterà al sacerdote all'ingresso della tenda del convegno. Il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio per il peccato e l'altro come olocausto e compierà per lei il rito espiatorio davanti al Signore per il flusso che la rendeva impura. Avvertite gli israeliti di ciò che potrebbero renderli impuri, perché non muoiono per la loro impurità, qualora rendessero impura la dimora che è in mezzo a noi. Quindi era in questo stato di peccato, se entrava rischiava di morire, e chiunque la toccava o era toccato da lei rimaneva impuro per tutto il giorno. E quando portava all'8º giorno i 2 colombi, la cosa che mi ha colpito è che doveva offrirne uno per il sacrificio per il suo peccato. Invece che peccato ha fatto, insomma. Questo per dire come effettivamente il fatto della guarigione della donna non è solo una questione di salute, è proprio una questione di salvezza. Era tagliata fuori costantemente dal tempio e dal rapporto con Dio, non poteva entrare. Capite perché ad un certo punto Sant'Ambrogio vi ha visto l'immagine delle genti, noi, perché non eravamo il popolo eletto, eravamo impuri e anche volendo non potevamo entrare a accostarci. Quindi sì, è una visione tirata, però è un'applicazione che non è così inopportuna. Capiamo anche benissimo che quando Gesù ad un certo punto le ha detto chi mi ha toccato, capiamo perché la donna un po' era tremante. Perché? Perché toccando Gesù l'aveva reso impuro fino a sera, con tutto quello che ne comporta. Capiamo bene il problema, perché ad un certo punto Gesù si è fermato e ha detto no, fermi tutti, qualcuno mi ha toccato. Non quindi una situazione facile, la donna poi è tra virgolette costretta a uscire allo scoperto. Prima di fermarci sul gesto sul perché Gesù si è fatto toccare, ma anzi, se vogliamo, in un certo senso, il problema è che Gesù poi ha incoraggiato quel gesto. La tua fede ti ha salvata, hai fatto bene. Per cui riusciamo anche a capire che cosa, che in ballo c'è appunto anche non tanto come si può pensare continuiamo con la Torah o meno, ma un'interpretazione diversa della Torah, un'interpretazione differente. Di fatto, come si porrà Gesù nei confronti della Torah per quanto riguarda il famoso Talmud o i vari Midrash, quindi la Torah orale, in alcune cose Gesù seguirà quell'interpretazione, in altre assolutamente no, userà un'interpretazione diversa. Quindi ciò che c'è in gioco, e qui lo vediamo forse meglio, più chiaro nelle tentazioni di Gesù nel deserto, è un'interpretazione della scrittura. Quindi con tutto ciò che ne comporta, ecco cosa c'è in gioco. Per cui quando nei discepoli di Emmaus Gesù darà il suo mistero pasquale come chiave interpretativa di tutta la scrittura, per noi un'altra volta può sembrare normale, scontato, come l'acqua che trovo qui. Ma in realtà quando ci confrontiamo effettivamente, e qui impariamo invece anche la nostra ricchezza, con una tradizione ebraica, in realtà questa chiave non è così scontata, anzi, è tutt'altro che scontata. Ci siamo e questo mi sembra un primo punto importante. Secondo luogo, quindi la donna toccando la nappa o il lembo del mantello, qui senz'altro va a ricordare Zaccaria 8:23, quando dice, così dice il Signore degli eserciti, in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: vogliamo venire con voi perché abbiamo udito ciò che dice. Perché abbiamo udito che Dio è con voi. Quindi da un lato il gesto significa protezione, mettersi sotto la protezione di Gesù, ma dall'altro lato non dimentichiamolo che la nappa o il lembo del mantello spesso c'erano scritte le parole della Torah. Quindi non è una forzatura nel vedervi appunto l'interpretazione della Torah, ma alla luce dell'evento di Cristo, alla luce e con la chiave della Pasqua di Gesù. Quindi la donna ha questo passaggio, questo gesto semplice, faceva così, era quella la sua intenzione, senz'altro è stata poi questa l'intenzione dell'Evangelista quando ci ha restituito il racconto. Perché? Proprio perché non dimentichiamolo, spesse volte lo diciamo ai bambini, ma dobbiamo ricordarcelo anche noi grandi. Certi particolari il Vangelo non ce li racconta così per curiosità, ma hanno un significato, sono azioni simboliche, che a noi dicono qualcosa. Come mai altrimenti in tanti punti del Vangelo dice Gesù insegnava, non ci riporta niente di quell'insegnamento, e magari ci riportano un miracolo, e noi forse saremmo più portati invece a scrivere quello che Gesù aveva detto piuttosto che quello che Gesù aveva fatto. Per cui c'è una dimensione simbolica senz'altro da recuperare. Una di queste è appunto quando la donna tocca, così l'Evangelista ci dice. Ecco, ma come mai, ad esempio, e qui veniamo a una delle immagini tradizionali, nei padri era molto forte questa dimensione. Noi oggi l'abbiamo persa, questa dimensione del Cristo medico, e a mio giudizio va recuperata in questo senso. Teodoreto di Cirro commenta così: nulla perciò può insozzare la sua purezza. Quindi dice, attenzione, la donna non poteva rendere impuro Gesù quando l'ha toccato. È impossibile. Questo già è una prima risposta. Perché? E lui dice, perché se coloro che esercitano l'arte medica non subiscono delle lesioni mentre curano quelle degli altri, anzi, procacciano la salute ai malati, non ricavandone alcun danno, a maggior ragione Dio, supremo artefice, dato di una natura impassibile, superiore ad ogni rivolgimento e priva di mutazioni, non ha tratto alcuna sozzura dalla cura che si è preso di noi. Ammiriamo dunque Dio, che non ha affidato agli angeli il compito della nostra guarigione, ma se ne è incaricato lui medesimo, che è la figura di che cosa? Di Cristo medico. Ecco come mai non è rimasto impuro. Perché? Perché lui dice il medico, e più volte Gesù dice non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Quindi lui stesso si definisce medico. Ed è chiaro, non solo, e qui non è una forzatura, la tradizione è univoca nel dire non solo quindi la le malattie fisiche, tra un po' faremo una breve parentesi, ma anche e neanche solo le malattie spirituali, ma anche le ferite del cuore, le ferite psichiche, ma non solo, che noi adesso siamo quasi limitati a quello. Sembra quasi che i mali dell'uomo siano spirituali, fisici o psichici. No, c'è anche l'altra malattia, che è la più diffusa, nella quale, non so voi, ma senz'altro mi ritrovo a lottare, che è le ferite del peccato, le nostre passioni, i nostri circoli ricorrenti. Anche quelle sono malattie sottoposte alla cura di Cristo. L'altra cosa, a mio giudizio, interessante che va ricordata a questo punto è un po' la forzatura che a volte potremmo essere tentati di fare, ovvero appunto, Cristo è il medico, io mi affido a lui, se vuole mi guarisce lui e non voglio più dal dottore. C'è qualcuno che fa questo ragionamento, eh? E una volta ero in chiesa, ho detto ai bambini, anche tutta la gente non sapeva cosa rispondere, e dice, noi cosa rispondiamo a queste persone che ragionano così? E cosa rispondiamo? Non è semplice, no? E allora, primo, bisogna ricordare nelle tentazioni sempre del deserto, non dobbiamo forzare Dio a un miracolo. Questo è tentare Dio perché lo stiamo forzando a un miracolo. Questo è molto importante. Questa cosa che potrebbe sembrare un pio pensiero, un bel pensiero, in realtà è un peccato gravissimo, perché vuol dire costringere Dio a fare un miracolo. Per cui, primo, seguire la via naturale. Questo vuol dire, a volte, in alcuni casi, hai bisogno di un buon psicologo. Sì, Gesù ti può curare le ferite del cuore, però intanto segui la via naturale. Se poi lui vuole, strada facendo, te le guarisce, senza problemi. Ma giusto per umiltà, primo. Secondo, soprattutto per non tentare Dio, perché è proprio un tentarlo. Quindi questo per noi deve essere molto chiaro. È un po', se vogliamo, si inserisce anche sul discorso che facevamo, anticipavamo, del discorso delle guarigioni miracolose. Questa è la via ordinaria, va accettata. Poi io posso chiedere, è chiaro che posso chiedere, ma cosciente, tra virgolette, che è un po' questa la via naturale e che non è mio diritto ricevere un miracolo anche se ci credo. Non è il mio diritto. Che ad un certo punto la via naturale sia la via privilegiata, l'ha capito anche uno che carismi e doni di guarigione ne aveva da vendere, come Padre Pio. Quando lui fa l'ospedale, nel film è molto bello perché dice non si possono chiedere sempre miracoli, casa sollievo della sofferenza, uno come lui, perché? Perché quella è la via ordinaria e naturale. Se poi interviene, è gratuito e lodiamo il Signore e ci crediamo, ma senza avere quella pretesa e quella forzatura. A volte, soprattutto sull'onda dei movimenti carismatici, non di tutti, però sembra quasi che io abbia diritto a essere guarito da Dio perché io faccio determinate cose. Non è vero, hai capito male o ti hanno insegnato male, non abbiamo diritto. C'è una via naturale che poi il Signore, per ragioni sue, che magari comprenderemo di là, ad un certo punto si mette ad ascoltare, è un'altra cosa. Tanto è vero, in quale occasione la Chiesa invece chiede come segno una guarigione. Ai ai ai, nelle beatificazioni e canonizzazioni, quello è l'unico caso in cui la Chiesa dice: bene, per essere proprio così certi, questo è il segno che chiediamo al Signore. E l'unico caso che è stato dispensato da questo segno per la canonizzazione è stato Giovanni XXIII. Papa Francesco ha detto: no, ci sono talmente tante virtù buone che me ne assumo io la responsabilità e lo canonizziamo. Questo è stato l'unico caso. Scusate. Per cui questo credo che sia un discorso importante. L'altra osservazione intelligente ci viene, che è quella che vi accennavo all'inizio, da sempre Cirillo d'Alessandria, proprio sull'incoraggiamento che Gesù dà al capo della sinagoga. Ripeto, a me è piaciuta molto, lo trovate a pagina 216 del volume che vi ho citato già tante volte. Un messaggero della casa del capo della sinagoga venne loro incontro e disse: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Qual è la risposta di Cristo? Perché egli possiede la sovranità dell'universo, egli è il Signore della vita e della morte. Con l'onnipotente determinazione della sua volontà, egli compie tutto ciò che desidera. Bello questo sempre inizio pomposo che hanno questi santi. Egli ha visto l'uomo oppresso dal peso del dolore, privo di sensi, attonito e tutto quanto senza che disperasse della possibilità che sua figlia fosse sottratta dalla morte. Le disgrazie possono turbare anche una mente apparentemente ben costituita ed estraniarla dalle sue convinzioni stabili. Per aiutarlo, egli gli dà una parola gentile di salvezza che può sostenerlo nel suo stato di prostrazione e costituire in lui una fede senza ondeggiamenti. Non temere, credi, ed ella vivrà. A mio giudizio è intelligentissima e acutissima questa osservazione. Anzitutto è bello il gioco tra la grandezza di Dio ma il farsi piccolo nel sostenere questo uomo di fede, che però dice attenzione, perché di fronte a certe disgrazie possono essere talmente grandi da turbare anche una persona ben salda, ben stabile. E se non c'è nessuno che l'aiuta e la sostiene in quel momento lì, cede, cade, non ce la fa proprio. Vedete qui come veramente l'aiuto fraterno sia, tra virgolette, una salvezza. Ed è, ripeto, significativo. Perché? Perché noi non lo consideriamo mai sotto questo punto di vista. Una persona stabile può anche affrontare grandi disgrazie e rimanere impassibile. E i padri mi dicevano: non è vera questa cosa qui, non è assolutamente vera. Ecco come mai è importante anche di fronte a una crisi che può avvenire, o di un sacerdote, o di un religioso, di una religiosa, o di una laica, il sostegno, la vicinanza con parole di incoraggiamento. E qui è bella anche la tenerezza di Gesù nel dire: tua figlia, non temere, credi ed ella vivrà. Avrebbe potuto, come tante volte Gesù fa, tutto è possibile a chi crede, oppure usare un rimprovero, un'esortazione più energica. Di fatto non sarebbe la prima volta, ma Cirillo ci fa notare in quel caso lì aveva bisogno di essere sorretto. Perché? Non perché lui era debole, perché effettivamente ci sono situazioni, e questa era una situazione di quella in cui tutti possono cadere o andare via di testa, tutti. Questo, ripeto, a mio giudizio è molto importante e ci fa e ci fa riflettere. Seconda cosa, poi lui parla proprio nel suo stato di prostrazione. A volte ci sono eventi che prostrano a terra, cioè atterriscono e non ci fanno alzare. Io vedo che certe persone che passano attraverso a volte disgrazie familiari dove effettivamente sono poi prostrate a terra. Quindi c'è questa possibilità, per cui anche quello che si diceva una volta il ministero della consolazione, del sostegno, non è una così una pia pratica bella, no, è un qualcosa di determinante e importante. L'altra cosa, l'ammettere una debolezza, una fragilità dell'uomo nostra. Cirillo d'Alessandria lo ammette, e a volte noi non lo ammettiamo a noi stessi, anche quando il fatto che i santi si definivano peccatori è che avevano coscienza della loro fragilità e della loro debolezza. Questo ci fa che cosa? Entrare maggiormente, primo, in un rendimento di grazie se siamo passati attraverso questi eventi e il Signore ci ha dato la grazia di, come questo capo, di non essere prostrati a terra. Ringraziare anche il Signore per i fratelli e le sorelle che ci ha messo di fianco in quel momento. Seconda cosa, non entrare in una fase di giudizio nei confronti di chi invece poi passa attraverso questi periodi. Nel senso, possono capitare, succede. L'importante è cosa posso fare io per aiutare e sostenere, ma avere anche, come dicevamo, l'umiltà di dire in questo momento sono giù, sono prostrato, aiutatemi. Poi bisogna sempre vedere di caso in caso cos'è un capriccio e invece cos'è una cosa seria, che qui non è che possiamo togliere il discernimento. Tanti sono d'accordo anch'io, tante volte i nostri sono capricci, quindi di fronte al capriccio sculacciata fai la tua caragnata e poi quando ti passa ne parliamo, quindi e basta, ed è così. Quindi il discernimento non è che possiamo toglierlo, lì ci vuole sempre. Non c'è, come al solito, la formula matematica, vorremmo, ma non c'è. Però occorre considerare che effettivamente ci possono essere eventi che possono turbare il nostro cuore e il restituire la vita alla giovane. Qui non è molto chiaro poi dal testo se tutti assistono alla resurrezione di questa figlia o no. Fatto sta che dei discepoli qualcuno entra ed è testimone, anche credo per rispettare in ogni caso il momento di dolore. Non entrano tutti. L'unica resurrezione eclatante finora che abbiamo visto è stato questo della vedova, dove Gesù, colto da compassione, agisce in un altro modo. E vediamo anche qui che già dalle due risurrezioni che abbiamo visto, tutto dipende dalla situazione. Il discernimento non è tolto. Ogni caso è a sé, ogni storia è a sé. Se noi cerchiamo un modus operandi o dei tratti comuni, rischieremmo proprio di di perderci. L'altro, l'attesa quindi iniziale del capo della sinagoga, ma anche di questa donna, che era un po' l'attesa di tutta la folla nei confronti di Gesù, non è solo un'attesa di un miracolo, una guarigione, è proprio un'attesa di salvezza. Ciò che c'è in gioco è veramente la fede di queste persone, e soprattutto nel caso della donna, per un verso, quindi rientrare finalmente in un rapporto con Dio dalla quale era tagliata fuori per la sua condizione, dall'altro lato una fede che rischiava di cadere ma non è caduta. Anche qui non ci viene detta o descritta la gioia delle due donne. Perché? Perché è un po', come siamo abituati, un gap che dobbiamo colmare noi. Siamo un po' noi, quella donna che è guarita, quella giovane che è risorta, e quindi da mettere è un po' la nostra gioia. Dobbiamo colmare questo gap immaginandocelo non tanto con la fantasia, ma proprio con la vita. Ecco, non so se c'è qualche domanda, considerazione. Concludiamo con la preghiera, di solito dopo la preghiera qualche considerazione esce. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi.
Volevo chiedere cosa dice riguardo a quei due ammalati di Islam che hanno preferito il suicidio e le persone che li hanno aiutati a fermare la loro vita.
E allora lì entriamo in un discorso forse un po' per specialisti. È chiaro anche a detta di loro quello era proprio eutanasia. In ogni caso, con la legislazione, da quello che ho capito, non sarebbe rientrato in quella casistica. Allora, devo dire, su questo tema ultimamente, siccome stavo un po' ascoltando un filosofo ateo che mi piaceva, che mi piace molto, è apposto effettivamente un problema. Da lì mi sono un po' informato, in giro, documentato. Dobbiamo noi prendere coscienza che il mondo ateo ha fatto grandi passi. Cioè, ormai non ci troviamo più di fronte a persone che non hanno elaborato una loro etica. Per cui la sto prendendo un po' alla larga, lo so. Però a volte noi ragioniamo come se il mondo laico, per quanto riguarda anche l'etica, debba subire basta. In realtà non è così. Per cui questo cosa ci fa dire? Che occorre qualche teologo, è da anni che lo sta facendo, ma è qualche teologo dove è intuito che c'è una dimensione umana universale sulla quale dialogare, dove io con la mia coscienza non posso escludere la coscienza credente quando parlo e tratto ad esempio di questo piano umano universale. Però dall'altro lato non possiamo parlare o pretendere che tutti gli altri comprendano subito le nostre scelte. Qual è la soluzione? Non c'è una soluzione matematica. Dal mio punto di vista dico, è chiaro che è eutanasia, ed è chiaro che per la mia coscienza credente non è possibile. Io credo che la vita è un dono, che è un dono di Dio, credo nel valore della sofferenza, ma ormai non è più condivisibile questo piano, non tutti, e dobbiamo imparare a dialogare su questo terreno. Perché? Perché altrimenti ci sfugge, altrimenti perdiamo questo aspetto.
Io volevo chiedere, a proposito, quando si chiede un miracolo a Dio, ma Dio può essere tentato? No, può essere tentato, può lasciarsi tentare.
Allora, che ceda al nostro ricatto, no. Però anche qui dipende, perché San Giovanni della Croce dice a volte sì. A volte Dio fa un miracolo ma non ha voglia di farlo perché è costretto a fare, perché c'è in ballo il suo nome. Allora a volte sì, a volte è costretto, oppure perché una persona è talmente debole che vede che se non glielo fa sarebbe peggio, allora lo fa. È ammessa questa possibilità.
E anche su una situazione, cioè diciamo non un miracolo specifico, su una situazione di una persona che magari, non so, ha tante problematiche, non ha lavoro, non ha salute, non ha casa, ecco, dice il Signore dorme, il Signore dovrebbe fare qualcosa per me.
Ma di solito i miracoli di cui parla ad esempio San Giovanni della Croce, dove gli è costretto, non sono quelli. Sono altri, di altra natura, soprattutto per chi è molto preso, oggi diremmo nel mondo carismatico, piuttosto che in queste situazioni. Lì, secondo San Giovanni della Croce, Dio è più costretto, tra virgolette, a fare il miracolo, ma non è a volte un qualcosa che non vuole fare.
Sì, perché il mondo carismatico ti dice, visto che Gesù ti vedete, e tu chiedi, e se chiedi con fede, con insistenza, Gesù te lo fa. Cioè loro mettono da parte il sacerdote.
Adesso non vorrei fare una critica al mondo carismatico, però allora il problema, ma non solo in questo mondo, il problema generico è, mia interpretazione personale, è anche un po', tra virgolette, colpa nostra, nel senso, a volte facciamo come Ronne, andiamo un po' dietro all'onda e a volte inconsapevolmente fabbrichiamo il vitello d'oro. Ritornare a queste fonti è faticoso, perché ci impone anche un lavoro su noi stessi non facile. Chiaro, è più fruttuoso perché è la via dove poter alla fin fine incontrare il Signore. E quindi la tentazione del fare un vitello d'oro è sempre presente. Seconda cosa, non dimentichiamoci, il ritorno così alla scrittura è recente, è col Vaticano II che tutti quanti finalmente possono accedere, per cui anche siamo ancora in un periodo di rodaggio, a mio giudizio. Bene, allora, la messa?
La messa, essendo sabato, alle 11:15, come dice appunto il programma.